credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Radio Quaresima, Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.
Nessuno vive per se stesso, ha lasciato scritto San Paolo nella lettera ai Romani. Nell'apertura agli altri sta il segreto di ogni esistenza. Ci sono molte forme di apertura, alla vita che nasce, ai figli adottivi, agli amici propri e dei figli, ai compagni di lavoro. Nel nostro tempo, inoltre, una presenza che le interpella fortemente è quella degli anziani. Fino a qualche decennio fa, gli anziani abitavano insieme ai giovani. Erano le famiglie patriarcali, possibili soprattutto nella civiltà contadina, quando si lavorava tutti in campagna e si viveva, senza grandi comodità, nelle case disseminate tra i campi. La morte arrivava, mediamente, verso i 70 anni. Quando venivano meno le forze, si passava dalla poltrona al letto. Oppure il nonno era messo su una sedia nel cortile, tra le galline che razzolavano e i bambini che giocavano. A poco sono cresciute le città dove molti trasferivano la loro abitazione e il loro lavoro, e lì tutto è cambiato. Gli appartamenti erano troppo piccoli per ospitare più di 3 o 4 persone. Marito e moglie stavano fuori casa, al lavoro, fino a sera. Non c'era più spazio per i nonni. Oggi gli anziani stanno facendo il loro ritorno nell'orizzonte delle famiglie, positivamente, come nuovi e indispensabili educatori dei nipoti. Il tempo del pensionamento non deve essere per nessuno un tempo vuoto. Dobbiamo aiutare gli anziani a scoprire nuove ragioni di vita. Grande è ancora il contributo che essi possono dare sia alle nuove generazioni, sia a tutta la società. Quando le forze vengono definitivamente meno, invece, gli anziani rappresentano una preoccupazione per i figli ormai in età matura, che sentono la responsabilità di occuparsi di genitori ottantenni, novantenni, rimasti soli e non più autosufficienti. È una delle emergenze più gravi che sono chiamati ad affrontare i nostri paesi dell'Occidente. Anch'io sono stato toccato da questa esperienza. Mia mamma, che ha vissuto fino a 89 anni da sola, in una casa popolare alla periferia di Milano, al quinto piano, senza ascensore, improvvisamente è crollata. Dopo un'operazione chirurgica non era più autosufficiente. Per 6 anni è stata ospitata in una casa di cura, dove andavo a trovarla da Roma 1 o 2 volte al mese. Ho scoperto un mondo che mi ha accomunato a decine di migliaia di miei coetanei. Quale parola di Dio è l'anziano per noi? Che cosa vuol dire alla nostra vita la presenza degli anziani? I popoli hanno visto nei loro vecchi il volto della saggezza, una possibilità positiva di compagnia alla vita dell'uomo maturo, del giovane e del ragazzo. Già negli anni delle scuole medie, leggendo l'Eneide, ho incontrato la figura di Anchise. Mentre Troia brucia e i pochi superstiti si organizzano per fuggire dai nemici, il vecchio nobile non vuole muoversi. Vuole essere lasciato lì, a morire con gli altri. Voi che intatto dagli anni avete il vigore del sangue e salde intere le forze, voi tentate la fuga. Se la vita coincide con la forza e la giovinezza, allora la sua vecchiaia è solo un peso inutile per sé e per gli altri. A me, se i celesti volevano farmi protrarre la vita, la patria dovevano serbare. Tutto il suo mondo è finito, non c'è presente né futuro. Egli chiede solo di essere lasciato indietro. Niente sembra smuoverlo, come spesso si vede in certi anziani inflessibili nei loro propositi. Eppure, sulla fronte del nipotino si verifica qualcosa di inatteso. Ecco leggero sembrò sopra la testa di Iulo e fondere luce un bagliore. Pare che i capelli abbiano preso fuoco per l'incendio circostante. Quella fiamma arde, ma non divora. Nessuno comprende. Ma il padre Anchise, gli occhi alle stelle esultante alzò, e al cielo tese le mani e la voce. Egli capisce che si tratta d'un prodigio divino. In mezzo al fuoco della distruzione si è acceso un altro tipo di fiamma, la fiamma della speranza. Sulla fronte del nipote arde una luce che non è solo quella della mera sopravvivenza fisica, ma il segno che la vita umana non è lasciata sola nelle mani della violenza. E proprio Anchise, così fisicamente fragile, si rivelerà una figura di riferimento indispensabile per tutti i fuggiaschi. Grazie alla sua esperienza saprà ravvisare i segni del divino e della speranza, saprà leggere nel cuore degli eventi e scovare il filo che li condurrà a fondare una nuova civiltà. La vecchiaia porta con sé un bagaglio di sapienza, di esperienze, di discernimento dei problemi della vita quotidiana. Nello stesso tempo gli anziani ci portano la memoria di tutto ciò che ci costituisce, delle nostre radici, delle esperienze educative, culturali e storiche che ci hanno preceduto. Sono il piedistallo su cui poi si è sviluppata la nostra esistenza. Lindo Ferretti, in Bella gente d'Appennino, racconta tutto ciò con un'espressione tanto breve quanto profonda. Mia dimora è negli occhi di mia nonna. C'è un altro lato della realtà dei nostri vecchi, la loro fragilità, le malattie, la perdita di energie. Essi pongono l'interrogativo sul senso della nostra vita. Finiamo nel nulla. Nessuna età, considerata in se stessa, ha un valore assolutamente positivo o negativo. Dipende da come noi la viviamo. Quale valore allora ci porta l'anziano che si sta progressivamente ritirando dalla vita, che non è più autosufficiente o non lo è più del tutto e quindi costituisce per noi un problema? Dove può vivere? Che nessi stabilire con lui? Fino a che punto urge il dovere che rimanga con noi? E fino a che punto, invece, il dovere di un'assistenza impone di collocarlo in una casa di cura? La realtà dell'anziano che si va lentamente spegnendo ci interroga su altri drammi. Tutta la realtà del male e del dolore viene posta davanti ai nostri occhi dai genitori che prendono congedo da noi, talvolta attraverso un tempo segnato da coscienze ridotte e da potenze fisiche annebbiate. Perché alcuni uomini muoiono giovani? Perché altri in modo traumatico? Perché altri ancora vivono invece così a lungo e sembrano non riuscire a congedarsi dalla vita? Tutte queste vicende ci insegnano che la vita è un'offerta di sé che Dio chiede ad ogni persona. Dobbiamo stare davanti ai nostri anziani con questa consapevolezza. Come Dio ha chiesto a suo figlio di morire per tutti, così a ciascuno, da Adamo fino all'ultimo uomo che comparirà sulla terra, egli chiede una partecipazione a quel sacrificio. L'anziano, che vive il progressivo venir meno delle sue capacità intellettive e relazionali, è una persona a cui Dio sta chiedendo una purificazione per tutti. C'è un libro dell'Antico Testamento in cui si parla di una figura molto misteriosa. Un uomo buono, felice, che non faceva parte del popolo di Israele. Il suo nome è Giobbe. Il diavolo dice a Dio: «Stendi un poco la mano e tocca quanto ha, e vedrai come ti benedirà». Dio allora gli permette di tentare Giobbe con prove tremende. Deve rinunciare ai campi, alle stalle, a migliaia di capi di bestiame, addirittura ai figli. Viene coperto da una piaga purulenta che lo costringe a grattarsi continuamente. Ci troviamo di fronte ad un evento emblematico, il giusto segnato da prove e dolori. Se Dio c'è, perché c'è il male? All'inizio della sua riflessione, Giobbe usa questa espressione: «Nudo uscii dal seno di mia madre, e nudo vi ritornerò». Queste parole illuminano ciò che è chiesto all'anziano e insieme sono un importante aiuto a guardare la sua persona. Usciamo dal ventre di nostra madre completamente bisognosi. Tornare a Dio è anche passare attraverso una condizione di bisogno. I nostri vecchi hanno bisogno di tutto, ma in questo modo ci insegnano che la vita necessita degli altri, del perdono, della salvezza e della misericordia che ci accolga e ci abbracci. La vita dell'anziano può essere paragonata all'Eucaristia. Il sacramento eucaristico, infatti, non è nient'altro che Dio così disponibile da nascondersi in un pezzo di pane. Può essere lasciato lì e dimenticato. Quante volte all'anziano accade lo stesso. Egli è una sentinella che attende l'alba del giorno eterno. San Paolo scrive nella prima lettera a Timoteo: «Non abbiamo portato nulla in questo mondo, e nulla possiamo portarne via». Non vuole certo svalutare tutto ciò che di bene e di grande abbiamo fatto. Egli va ben più in profondità. Ci aiuta a riconoscere che ciò che abbiamo portato è in realtà qualcosa che ci è stato donato. Dio, alla fine della vita, sembra richiedercelo. Lo riprende per custodirlo per noi. Tramite la vita dell'anziano, egli ci insegna che tutto ciò che abbiamo vissuto rimarrà se noi lo consegneremo a lui. Stare con gli anziani opera una grande semplificazione del nostro sguardo e della nostra esistenza. Non permette grandi ragionamenti, grandi riflessioni, grandi arzigogoli psicologici. La cosa più grande che possiamo fare è stare lì, con loro. Condividere le parole che dicono, o che non riescono più a dire. Stare al livello in cui sono, accettando il loro lento declino, semplicemente accogliendo la loro presenza. L'altro c'è. Quello che può darci è il suo essere, segno che la vita ha una dignità e una grandezza anche quando a poco vengono meno le energie. Noi abbiamo paura del silenzio degli anziani e talvolta cerchiamo di riempirlo con i nostri discorsi. Esso non solo ci rivela l'altro, ma rivela noi a noi stessi. I nostri vecchi hanno la forza di farci guardare come in uno specchio. Ci portano a vedere ciò che è essenziale, ciò che non passa ed è definitivo. Proprio con l'esperienza del loro passaggio, ci portano a puntare gli occhi su ciò che rimane per sempre. Ci insegnano a non coprire con i nostri discorsi i loro silenzi, ma ad accettare la durezza delle loro depressioni, dei loro stati di crisi e di pianto, a cui non possiamo portare grande soluzione. Ricordo una suora francese, Sœur Ange, che ho assistito negli ultimi anni di vita. aveva 90 anni e mi diceva sempre: «C'est le désert», è il deserto. San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila parlano della noce oscura, della notte oscura, come Madre Teresa di Calcutta. Conta più quello che Dio ci chiede delle risposte che noi riusciamo a dare. Cari amici, anche oggi è con noi al telefono Monsignor Massimo Camisasca, l'autore delle meditazioni Amare Ancora, che ci stanno accompagnando durante questo periodo quaresimale. Benvenuto Don Massimo.
Buongiorno a tutti, eccoci.
Oggi l'argomento riguardava gli anziani, un argomento che le sta molto al cuore perché l'ha già trattato anche in altri libri, per esempio in Armonia delle Stagioni, ricordo che c'era un capitolo dedicato a questo.
Per molte ragioni, una strettamente personale, che è stata un po', diciamo, l'ottica da cui ho guardato poi tutto e ho capito molte cose, e cioè l'esperienza della compagnia che ho fatto a mia mamma negli ultimi anni della sua vita. Io abito a Roma, lei stava a Milano, ogni 15 giorni andavo nella casa di riposo, non essendo più autosufficiente era lì. Ormai non mi riconosceva più se non stentatamente, per frammenti, per lampi. E questa compagnia che gli ho fatto in questo modo così sacrificato per me e per lei è stata una porta molto importante per capire questa realtà. Ora, la realtà degli anziani oggi ha due facce. Un primo aspetto, sto parlando degli anziani ancora autosufficienti, degli anziani che sono vivi e sono forti anche a 70 anni, a 80 anni, e sono gli anziani che io chiamo quelli che, fatti un po' uscire dalla porta, rientrano oggi dalla finestra, e cioè, dissolta la famiglia patriarcale, siamo stati abituati in questi ultimi 40-50 anni, soprattutto, alla famiglia mononucleare, padre, madre, uno, al massimo due figli. Per gli anziani non c'era più posto nei piccoli appartamenti di città, soprattutto non c'era più posto per persone che non fossero produttive, e quindi si sono dovute trovare altre soluzioni. Ma adesso gli anziani sono diventati tanti e sono diventati sempre più importanti per le famiglie in cui, lavorando il marito e la moglie, non si sa più a chi affidare i figli, i piccoli, e allora i nonni sono tornati realmente rilevanti per tutti, e questo è un grande bene. Si è scoperto non solo la necessità dei nonni, ma si è scoperta anche la loro utilità, e cioè il fatto di esperienze, di saggezza che hanno acquisito, di uno sguardo alla vita che possono offrire ai loro nipoti, del tempo che possono dedicare loro, eccetera. Poi c'è invece la realtà degli anziani non più autosufficienti, c'è la realtà di persone che sono state sì accompagnate a una vita lunga, ma poi a un certo punto questa vita lunga si spegne o si riduce sempre di più, e con l'ausilio di tante medicine, di tante cure, queste persone possono avere anche condizioni di vita molto prolungate, ma sempre più ridotte. E questo è ciò che mi ha portato a riflettere su una realtà importante, e cioè sulla vita come dono che appare in tutta la sua fragilità negli inizi, quando noi siamo totalmente dipendenti dalla mamma, e appare in tutta la sua fragilità nella fine, o perlomeno in certi periodi finali della vita di alcuni di noi, quando veniamo a poco poco, quasi giorno per giorno, privati di tutto, non abbiamo portato nulla nel mondo, nulla porteremo via, sta scritto nella Sacra Scrittura. Sono entrato nudo nel mondo e nudo ne uscirò, dice Giobbe, la prima frase invece di San Paolo. E in questa condizione dell'anziano, così interamente consegnato a coloro che lo devono accudire, sta un grande insegnamento per tutti noi, ed è questo insegnamento anche che ho voluto illustrare in questo capitolo.
Don Massimo, io volevo ritornare un momento però proprio alla sua esperienza personale, perché lei ha un'annotazione proprio in chiusura del paragrafo in cui racconta appunto la sua esperienza personale con sua madre. Parla di un mondo che ha scoperto, cioè un mondo di coetanei, di persone che appunto vivevano la sua stessa esperienza. Vogliamo raccontare un po' la difficoltà anche di queste persone?
E la difficoltà di queste persone è la difficoltà di persone che improvvisamente, così è stato per esempio nel caso di mia mamma, è caduta, si è rotta il femore, è stata ospedalizzata, e in quel momento, anche a causa appunto dell'ospedalizzazione, ha perso i punti di riferimento, non poteva più vivere nella sua casa, è stata portata, l'abbiamo portata in una casa di riposo, in una casa di cura, ma tutta la sua vita passata era stata come smembrata, e a poco a poco è entrata in una zona opaca, almeno per quanto riguarda la memoria. Ma direi che questi sono i ricordi più vivi degli ultimi 6 anni di vita di mia mamma. La sua vita psicologica si andava spegnendo, riducendo, ma la sua vita spirituale per niente. Rispondeva al rosario che io dicevo, rispondeva a quando pregavo con lei, e aveva come dei lampi ogni tanto delle espressioni che mi facevano vedere quanto in realtà il suo spirito fosse profondamente legato ancora alle cose importanti che avevano segnato la sua vita, legato al Signore. Infatti ne usciva con alcune espressioni. Per esempio, un giorno mi ha detto: va bene, sia quel che sia, purché sia del Signore. E questo mi ha fatto capire che c'è una realtà profonda di collegamento fra la persona e la vita, fra la persona e Dio, che va ben al di là della lucidità psicologica.
E poi la loro esperienza così appunto di fragilità di cui lei parlava, questa esperienza di passaggio ormai imminente per loro, lei dice, ci porta anche a puntare gli occhi, a capire meglio che cosa invece non passa, che cosa è definitivo.
Sì, in questa essenzialità, in questa essenzializzazione meglio dell'esistenza, per cui è chiaro, vengono meno tante cose che prima sembravano indispensabili e necessarie, ma questo accade anche nella nostra vita di sessantenni, nella mia vita di sessantenne, e cioè a poco la vita si essenzializza, mentre prima erano necessari, per esempio nel mio caso, tanti libri, adesso mi sono necessari veramente pochi. Preferisco rileggere piuttosto che leggere, preferisco rivedere piuttosto che vedere, o riascoltare piuttosto che ascoltare, preferisco concentrarmi su alcune cose e andare in profondità. Ho meno bisogno di estensione, sento anzi un certo fastidio verso l'eccesso dei consumi, sento un certo fastidio verso tutto ciò che è moltiplicato, che è quantitativamente grande e anche un po' spocchioso, e sento invece un'attrattiva sempre più grande verso il silenzio, verso l'essenzialità, verso le poche cose necessarie di cui gustare e su cui porre l'attenzione.
Don Massimo, grazie anche oggi di essere stato in nostra compagnia, e le do naturalmente appuntamento a domani.
Arrivederci a domani.
Arrivederci. Grazie.
Per la serie Radio Quaresima, Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.